Siamo già collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, medico chirurgo specializzato in oftalmologia con diplomi in omeopatia, omotossicologia, discipline integrate, elettroagopuntura, immunologia omeopatica, attestati di competenze su intolleranze alimentari, gol elementi e tanto altro. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, continuiamo a parlare di antibiotico resistenza. Abbiamo visto la scorsa volta che è in aumento e che, diciamo, secondo quelli che sono i dati che diciamo si stanno elaborando, entro il 2050 saranno 10 milioni le persone che moriranno all'anno a causa appunto di questa antibiotico resistenza. Diciamo, noi abbiamo a che fare con gli antibiotici non solo quando lo prendiamo perché abbiamo una patologia, che so, insomma, abbiamo un'influenza, abbiamo bisogno dell'antibiotico perché è un'influenza batterica o altro, ma quando mangiamo alcuni alimenti mangiamo anche gli antibiotici che vengono dati agli animali, ad esempio, quindi che può essere pollo, può essere diciamo vitello, cioè gli animali spesso vengono nutriti anche di questi antibiotici perché pare che crescano di più, no? Perché vengono dati gli antibiotici? Perché riescono ad aumentare più di peso? Cos'è che migliora la qualità, la qualità, non la qualità nel vero senso della parola, ma per chi le produce, che può produrre più carne?
L'antibiotico viene dato negli allevamenti intensivi come prevenzione, per evitare, insomma, le patologie che ci possono essere in questi allevamenti che sono super affollati a volte, e quindi oltre che l'antibiotico ci sono altre sostanze tipo anche il cortisone che servono a farli gonfiare e prendere peso prima. Quindi però questa è una strada che purtroppo, assieme all'uso indiscriminato come farmaco degli antibiotici, porta all'antibiotico resistenza. L'antibiotico si dovrebbe dare quando c'è una febbre, non subito, ma almeno fare passare 3-4 giorni, perché spesso le febbri sono di origine virale, quindi l'antibiotico è inattivo, però con l'uso indiscriminato si aumentano le resistenze e quindi le superinfezioni e i super agenti batterici, che sono resistenti a tutto. Quindi c'è anche uno stile di vita, un'igiene che è importante in questo senso. Oltre all'uso indiscriminato, come hai ben detto tu, anche l'alimentazione, cercare di scegliere per quanto è possibile alimenti non contaminati da antibiotici, tipo per esempio non usare pesci di allevamento o animali di allevamenti intensivi, ma cercare per quanto è possibile di fare una scelta più oculata negli alimenti. È importante, la volta scorsa abbiamo parlato in generale così delle terapie e delle cause, e oggi parliamo di quei rimedi naturali che si possono associare o affiancare all'uso degli antibiotici disponibili per questi superbatteri. È chiaro che è importante avere delle buone difese immunitarie, perché si è visto che le morti sono molto aumentate nel post-Covid, quando ci sono stati tanti pazienti defedati o che hanno preso queste superinfezioni negli ospedali, che purtroppo in quei posti lì è dove purtroppo si annidano maggiormente questi batteri super resistenti. È chiaro che oltre ad aumentare le difese immunitarie, quindi avere una buona immunità a livello intestinale, dove risiede il 90% della nostra immunità, quindi avere una buona microflora, usare dei fermenti appropriati magari a cicli nei cambi di stagione per tenere sempre in modo efficiente il nostro intestino, curare l'alimentazione, e poi ci sono dei rimedi naturali che si possono associare nelle terapie quando ci si incappa in delle febbre o in delle patologie che non passano perché ci sono questi superbatteri che possono infettare. E allora noi possiamo spaziare dalla spagirica, dalla fitoterapia, all'omeopatia, all'omotossicologia. E fra le piante più note abbiamo la radice di echinacea, la radice di astragalo, che sono dei potenti antibatterici. L'andrographis è una pianta di cui si sfruttano le parti aeree fiorite. Poi abbiamo anche dei licheni, lichene islandico, che ha anch'esso un'azione antibatterica, e la mirra, anche la mirra C'è la mirra sia come tintura madre che come olio essenziale, perché poi ci sono anche gli oli essenziali che hanno una potente azione antibatterica. Quindi, oltre un'altra pianta importante è l'arpagofito, oltre e l'uncaria anche. L'uncaria è un'altra pianta che hanno in tintura madre queste azioni potenti contro i batteri. Gli oli essenziali, come dicevo prima, hanno anch'esse un'azione che è importante. Perché, per esempio, l'olio essenziale di origano e di timo hanno una potente azione antibatterica e anche la cannella di Ceylon. Tutti questi oli si trovano spesso in dei preparati composti dove sono presenti sia le piante che abbiamo citato in tintura madre che gli oli essenziali associati e vengono appunto preparati questi preparati complessi che hanno questi oli essenziali, come per esempio abbiamo detto il timo, l'origano, la santoreggia, che associati alle piante in sinergia hanno un'azione più potente, perché è chiaro che se vengono usati da soli le tinture madri non è come quando sono associate. E per esempio, come abbiamo spiegato altre volte, se si usano dei prodotti spagirici sono molto più potenti delle tinture madri semplici. Abbiamo poi anche degli oli di elementi che si possono usare, come il manganese rame, che ha un'azione anche di potenziamento delle difese immunitarie. Questo per quanto riguarda, come abbiamo detto, la fitoterapia spagirica, gli oli essenziali e gli oli di elementi. Poi abbiamo anche in omeopatia la possibilità di usare l'interferon a un dosaggio alla 4CH, sia l'interferon alfa che l'interferone gamma, alla 4CH, che hanno un'azione senza avere effetti collaterali, perché l'interferone viene usato in medicina anche a un dosaggio molto più ponderale, però ha degli effetti collaterali. Questi si è dimostrato invece che hanno un'azione ottimale per aumentare le difese sia contro i batteri che anche contro i virus, quindi sia l'interferone alfa che l'interferone gamma esistono in gocce alla 4CH a dosaggio omeopatico e questi sono senza effetti collaterali. Quindi più armi si usano assieme, più azioni abbiamo per poterci difendere, perché se noi pigliamo un super batterio e abbiamo delle ottime armi, sicuramente possiamo riuscire a non soccombere. È chiaro che se abbiamo un sistema defedato e non abbiamo la conoscenza di poter usare più cose assieme, abbiamo meno probabilità di spuntarla.
Certo, stiamo parlando di antibiotico resistenza e Giuseppe ci stava dicendo alcuni rimedi naturali che possiamo utilizzare. Questi rimedi sono da utilizzare nel momento in cui noi abbiamo qualche problema, quindi abbiamo qualche patologia legata ai batteri, oppure ci sono dei prodotti che possono essere utilizzati come prevenzione, quindi per rinforzare il nostro sistema immunitario e quindi già essere pronti, no, per combattere con i batteri?
Beh, intanto è chiaro quando c'è il problema, tutte queste sostanze si possono usare in sinergia, associate anche alle terapie antibiotiche normali che
Tradizionali.
vengono usate. Poi è chiaro che la prevenzione, allora ogni cosa che si usa, se si fa un abuso, poi l'organismo si abitua a quella sostanza e l'efficacia nel tempo scema, quindi ogni rimedio, ogni sostanza, sia naturale che non naturale, non va usata sempre, ma va usata al bisogno, perché se tu la usi sempre, poi quando ti serve non ti funziona bene come dovrebbe. Quindi io direi che se si vuole fare una prevenzione, intanto la prevenzione è importante farla per quanto riguarda lo stile di vita e l'ecologia intestinale del nostro sistema immunitario, come stando attenti alla flora batterica, intanto che si digerisce bene, che si va in bagno regolare tutti i giorni, che le feci non facciano molta puzza, che non si attacchino al water, perché sennò vuol dire che c'è del muco. Attraverso anche l'esame stesso delle feci si può capire se il nostro sistema immunitario, il nostro intestino è a posto. Attraverso queste cose che non sembrano importanti, ma sono importanti. Quindi, logicamente, se si ha una stitichezza non va bene, se si ha una diarrea non va bene, Però è chiaro che oltre a questo si possono, come ho detto prima, usare ciclicamente nei cambi di stagione, magari per qualche settimana, dei buoni fermenti che servono un po' a riequilibrare il sistema immunitario. E poi tutte queste sostanze di cui ho fatto menzione, è chiaro che se c'è una persona che si ammala molto facilmente o che guarisce con molta difficoltà, e allora magari si può anche fare nei cambi di stagione qualche settimana di richiamo con queste sostanze, però sempre non per periodi lunghi, perché altrimenti l'organismo si abitua e il farmaco non funziona come dovrebbe. Però se uno sta bene, basta lo stile di vita e curare un po' l'ecologia intestinale.
Tu parlavi di fermenti lattici, sappiamo che ce ne sono tantissimi, senza magari citare, diciamo, non so, le case, ma qualche indicazione per capire qual è il fermento lattico più adatto, ce n'è uno per ognuno, come si fa a capire?
I fermenti adatti sono quelli che hanno una resistenza ai succhi gastrici, perché essendo dei batteri buoni, i lattobacilli, i bifidobatteri, quando arrivano nello stomaco, l'acido cloridrico li uccide. La maggior parte, quindi nell'intestino ne arriva una piccola percentuale. Quindi è importante che siano delle preparazioni in cui c'è una resistenza ai succhi gastrici, in cui questi batteri sono microincapsulati e si aprono poi a livello intestinale. C'è qualche ditta che fa qualche di questi prodotti, altri prodotti possono essere quelli che si sciolgono in bocca e si assorbono per via sublinguale, quindi che saltano lo stomaco. Quindi queste categorie sono quelle che poi hanno più efficacia, perché arrivano a livello intestinale integri, perché se uno usa dei prodotti così commerciali che non tengono conto di queste caratteristiche, spesso vengono disattivati nella maggior parte dai succhi gastrici quando passano a livello dello stomaco.
Perché a volte quando prendi l'antibiotico devi prendere fermenti lattici, c'è chi dice che bisogna prenderli durante, quindi quando si prende l'antibiotico, chi dice meglio dopo, perché se no mentre prendi l'antibiotico e prendi anche i fermenti distruggi quello che stai facendo. Qual è il momento giusto per prendere questi fermenti?
Quello che dici tu è giusto, perché è chiaro che c'è un antibiotico e si prende insieme all'antibiotico, l'antibiotico disattiva anche i fermenti, quindi è buon costume pigliarli dopo e anche per diversi giorni dopo, perché non è che la flora batterica si sistema in poco tempo. L'intestino è esteso, noi sappiamo quando un campo di calcio, se si apre tutto, cioè, quindi è chiaro che da questo punto di vista bisogna prenderli soprattutto dopo, oppure alla fine della terapia antibiotica, iniziarli e farli anche per qualche settimana, perché sono più efficaci a ripristinare, cioè, voglio dire. È chiaro che se si ha una diarrea in corso via antibiotici, allora si riprendono anche assieme all'antibiotico, anche se una parte viene disattivata, perché servono anche un po' per bloccare anche la diarrea.
Ok, grazie. Allora, quindi questo è un suggerimento che può essere utile, perché a volte si può fare, cioè si possono prendere insieme e non si vedono i risultati, invece o subito dopo, o se proprio è necessario prenderli anche durante, ma poi utilizzarli anche dopo, quindi
soprattutto
per alcune
dopo,
settimane.
Sì, soprattutto
certo.
Dopo.
Grazie Giuseppe, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti.